Un buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta. Sono Valentino De Luca e questo è Press Corner, notizia a piede libero. Leggiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì alle ore 9:40. Iniziamo dalla politica internazionale, più che altro il ricordo, sono 25 anni, della strage di Srebrenica, che insomma è stata la strage dalla seconda guerra mondiale, il genocidio più terribile che è avvenuto in Europa dalla fine della seconda guerra mondiale, è avvenuto nella notte, lo ricordiamo, tra l'11 e il 12 luglio di 25 anni fa, quando l'esercito dei serbi di Bosnia uccideva e occultava i corpi di circa 8.000 prigionieri musulmani. E lo facciamo con un articolo de Il Manifesto. Srebrenica, struttura del male improvvisata, a firma di Alessandra Briganti, che non ripercorre. Ecco, è semplicemente un'analisi di quello che è successo 25 anni fa. Le trovate sempre anche nel Manifesto, analisi molto buone dei fatti di Bosnia, appunto per quanto riguarda Srebrenica, con delle analisi insomma che portarono alla decisione di sterminare 8.000 maschi tra i 14 e gli 80 anni, praticamente in terra di Bosnia, musulmani in terra di Bosnia, e occultarne i cadaveri in diverse fosse fuori Srebrenica, appunto, e nella valle del Drina stiamo parlando, e trovate, stavo dicendo, diverse analisi anche sul Manifesto, molto, molto approfondite. Ho scelto invece di commentare e di leggere e commentare con voi questo articolo perché ripercorre esattamente invece la catena di comando e soprattutto la figura di chi diciamo fu l'esecutore materiale di quella decisione scellerata. Srebrenica è un toponimo di uno dei misfatti bosniaci, ricordato perché è divenuto luogo comune. Ma quanto sappiamo davvero di Srebrenica? A questa domanda tenta di dare una risposta il giornalista e scrittore croato Ivica Dikic in un libro, Metodo Srebrenica, edizioni Bottega Errante, che non si interroga sui motivi di una delle pagine più burie della storia recente d'Europa, quanto sulle modalità che l'hanno resa possibile. Come si organizza un eccidio? Come organizzare il trasporto, i centri raccolta, la fucilazione di migliaia di persone? Come fare ad occultare i cadaveri? Un'impresa che può essere affidata solo ad un uomo che non dà adito a dubbi, un uomo che non analizza ma agisce, che non discute ma esegue con efficacia e dà senso a quanto gli viene ordinato. Quell'uomo è il colonnello Ljubiša Beara. È lui l'uomo della concretizzazione del male. Alla vigilia del suo 56esimo compleanno, Beara riceve l'ordine di azionare la macchina di morte, che porterà allo sterminio di circa 8.000 uomini, turchi della Valle della Drina. Non una rotella in una macchina di produzione della morte, ma l'artefice convinto di una struttura del male improvvisata, messa in piedi allo scopo di mostrare al macellaio di Srebrenica, il generale Ratko Mladic, di essere in grado di organizzare un eccidio di dimensioni inimmaginabili. Dukic, cioè l'autore del libro, ripercorre la cronaca dei giorni del massacro, a partire dalla notte tra l'11 e il 12 luglio di 25 anni fa, quando l'esercito dei serbi di Bosnia, del generale Mladic e il loro leader politico, Radovan Karadzic, prendono la decisione di uccidere tutti i prigionieri e farli sparire il prima possibile. Beara è l'uomo designato per pianificare l'operazione e a quell'obiettivo ci si dedica completamente. Tra notti insonni, sudore e bottiglie di whisky, il colonnello predispone gli autobus necessari al trasporto dei prigionieri, provvede al carburante per portare le vittime in zone lontane da occhi indiscreti, individua le fosse dove gettare i cadaveri. Il massacro è effettuato con la complicità di un centinaio di uomini, cresciuti nell'armata popolare jugoslava, che a vario titolo sono a conoscenza di quanto sta accadendo, delle dimensioni della gravità dell'eccidio, che supera in crudeltà tutti i misfatti perpetrati nelle guerre dell'ex Jugoslavia e tutti quelli avvenuti in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dalla fase di pianificazione si passa a quella dell'esecuzione. Sono i giorni dell'eccidio, un fuoco ossessivo di fucili, da fucili che parevano saltellare fra le braccia dei uomini, che non erano assassini professionisti, che mai prima di allora avevano ucciso in quella maniera. Uomini che oscillano tra l'impossibilità di sottrarsi all'ordine ricevuto e l'abbandono al delirio di onnipotenza. D'altra parte, le uccisioni di prigionieri in trappola, gli inutili tentativi di fuga, l'occultamento dei corpi. Dal pomeriggio di giovedì 13 luglio fino alle ore pomeridiane o serali di domenica 16, sul territorio di Baturnak e Zvornik viene cancellata la popolazione maschile, adulti, giovani, bambini, di Srebrenica, sotto gli occhi complici delle Nazioni Unite e del mondo intero. Djukic ci conduce all'interno di questa macchina di morte con una lucidità tale da apparire spietata. Non ci sono odori, non ci sono colori in una cronaca che risulta distaccata, quasi chirurgica, ma che in realtà rispecchia la razionalità con cui è stato pianificato il massacro. Perché Srebrenica non è un episodio che può essere relegato a una dimensione di follia collettiva, ma è un metodo razionale con cui scientemente si è disposto allo sterminio di migliaia di persone. La descrizione delle modalità con cui viene pianificato l'eccidio permette all'autore di sondare in profondità le pieghe umane dell'eccidio. Srebrenica, conclude l'articolo di Alessandra Briganti, non è più un luogo comune, ma è un luogo di umana mostruosità che risiede negli abissi più profondi della nostra coscienza. Ricordare e scrivere di Srebrenica implica una discesa in quegli abissi, una rielaborazione profonda a cui il libro di Djukic dà un contributo decisivo. Un'operazione tanto più necessaria in questo momento storico, questa è l'analisi di Briganti, che giustamente dice che questo momento in cui stiamo vivendo è segnato dal ritorno dei nazionalismi in Europa, che vorrebbero mettere in discussione e persino negare le evidenze storiche del massacro di Srebrenica. E questo è molto, un messaggio molto importante in un'epoca dominata dai sovranismi. Passiamo invece adesso a una notizia sicuramente dell'interno, avrà fatto molto discutere, non so se anche sulle vostre bacheche, l'avete nei vostri social, l'avrete vista scorrendo la timeline, la richiesta di Battisti di un cibo, diciamo, consono alle sue condizioni di salute. Ovviamente subito questa richiesta assolutamente legittima da parte di un detenuto che è affidato alle cure dello Stato italiano, è stata ripresa e sfruttata dal punto di vista mediatico da Salvini, insomma, o dal suo staff, che non si è fatto sfuggire l'occasione di speculare su una legittima richiesta, dicendo che ovviamente il terrorista rosso, nonché assassino, vuole le ostriche, lo champagne in carcere, non gli sta bene da mangiare, allora digiunasse addirittura, che poi non si capisce cosa voglia dire, applicato a un detenuto, insomma, nelle carceri italiane, che cosa vuol dire digiunare. Se le condizioni di salute non permettono di avere un certo tipo di dieta, di seguire un certo tipo di dieta quotidiana, quella che normalmente viene passata dall'amministrazione penitenziaria, ovviamente, come hanno tutti gli altri carcerati in Italia, la possibilità di accedere a una dieta alternativa in base alle proprie condizioni di salute. Così dovrebbe essere anche per Battisti, ma questo è diventato una follia collettiva con, appunto, Salvini che per meri motivi elettorali specula sopra da una parte, e dei giornalisti che vanno a intervistare i figli delle presunte vittime di Battisti, di quello che fece 41 anni fa nel 79, E questi ovviamente dicono, parlano di ostriche, che Battisti è abituato alle ostriche, quindi adesso si trova male in carcere, ma non possiamo aspettarci null'altro dal commento del figlio di una delle vittime. È proprio il giornalismo stesso che, per quanto riguarda questa specifica notizia, cioè Battisti sta male, ha dei problemi di salute, per cui deve seguire un regime alimentare adeguato, e quello che gli passa l'amministrazione penitenziaria non è adeguato alle sue malattie, quindi lui ha chiesto di potersi cucinare da solo attraverso un fornelletto. Questa è la notizia. Il fatto che poi tu vai a intervistare il figlio di una delle vittime di Battisti uccisa nel 79, ma cosa c'entra? Cosa ti deve dire su questa notizia? Non c'entra assolutamente nulla, perché se applichiamo questo metodo a tutte quante le i casi penali, i casi ad esempio di omicidio o di violenza, per cui l'autore del reato viene sottoposto continuamente lungo il suo percorso anche di riscatto, perché quello dovrebbe servire il carcere, al giudizio dei familiari della vittima, è ovvio che non ne uscirà mai, perché il familiare della vittima l'unica cosa che ha in mente è: questo è assolutamente umano, è la vendetta. Ma per questo il familiare non è anche il giudice, ma esiste una magistratura, esistono dei corpi intermedi, affinché il colpevole non venga giudicato direttamente dal familiare della vittima o dalla vittima stessa. Questo è un principio diciamo quasi elementare della giurisprudenza, ma evidentemente in Italia ormai siamo tornati all'ABC. E allora, per capire meglio che cosa è successo, andiamo su ildubbio.news, www.ildubbio.news. Condannate a morte Battisti, fate prima. In questo stato di non diritto fare l'avvocato è impossibile. A firma di Simona Musco, Davide Steccanella, difensore dell'ex PAC, Proletari Armati per il Comunismo, sulla vicenda del cibo una strumentalizzazione ignobile, ma così lo Stato smette di essere credibile. Faccio questo lavoro perché pensavo di stare in uno Stato di diritto, ma alla luce di tutto quello che accade, cosa dovrei dire? Che aveva ragione Battisti a contrapporsi allo Stato? Davide Steccanella di mestiere fa l'avvocato e difende una persona scomoda, Cesare Battisti, da sempre personaggio controverso, che solletica i peggiori istinti forcaioli. L'ultimo scandalo che lo riguarda, perché tale è diventato, è quello relativo al cibo. Il fatto è semplice: essendo malato di epatite e prostatite, racconta Steccanella al Dubbio, il cibo del carcere fa male alla sua salute. Vorrebbe avere, come gli altri detenuti, la possibilità di cucinare da sé, con un fornelletto, il cibo più adatto alle sue condizioni. Ma la cosa si è trasformata subito in qualcos'altro, ovvero nella richiesta di un privilegio, di un trattamento di favore, agli occhi di chi, il giorno del suo arrivo in Italia, sfilava all'aeroporto come sopra un palco. Riferimento a ministro Bonafede e a Salvini è tutt'altro che casuale. Il tutto nonostante Battisti da un anno viva una condizione di isolamento illegittima. Per i giudici di esecuzione, il suo ergastolo, da scontare per omicidio e rapina, commessi ai tempi della sua militanza fra i proletari armati per il comunismo, è uguale a quello degli altri detenuti comuni. Niente 41 bis, niente isolamento. Ma il Ministero della Giustizia, per lui, ha disposto l'alta sorveglianza, spedendolo in un carcere, quello di Massama, in Sardegna, dove è l'unico in tale condizione. E quindi da solo, nonostante il suo periodo di isolamento, stabilito da una sentenza, fosse di soli 6 mesi. In quelle condizioni, dunque, il fornelletto in cella non è ammesso, così come inutile è chiedere perché sia ancora isolato da tutti. Nessuno risponde. Avvocato, chiede la giornalista, come sono andati i fatti? Come sempre è stata fatta una strumentalizzazione vergognosa. Battisti ha fatto presente le sue condizioni di salute e non si è lamentato del menù in carcere, come qualcuno ha detto, ma ha semplicemente chiesto al magistrato di sorveglianza la possibilità di poter cucinare nella propria cella i cibi che gli vengono procurati e che sono più giusti per la sua alimentazione, cosa che viene concessa a tutti. Quindi, chiede sempre la Musco, non si trattava di una lamentela per il cibo cattivo? No, e sarebbe stata una scemenza, anche perché non si va dal magistrato di sorveglianza a dire che non ti piace il menù del carcere. Reclamava il diritto, che hanno gli altri detenuti, di poter cucinare in cella gli alimenti compatibili con il proprio stato di salute, perché ha notato un peggioramento delle proprie condizioni a seguito della somministrazione del cibo carcerario. Che sarà buono o cattivo, ma non è quello il fatto in discussione. Contiene un certo tipo di grassi che gli provoca dei disturbi. Questa era la notizia, che è diventata Battisti si lamenta del menù. E ieri sera, sinceramente, vedere il TG5 intervistare il figlio di Torreggiani mi è sembrato troppo. Torreggiani è una vittima, perché per lei è sbagliato? Massimo rispetto, risponde l'avvocato di Battisti, massimo rispetto per le vittime, ma cosa significa intervistarlo sul problema del cibo in carcere per Battisti? Cosa c'entra questo con il diritto della vittima ad avere giustizia? Cosa c'entra con la giustizia riparativa? È normale da vittima che risponda che Battisti è abituato a mangiare le ostriche, ma non è giusto che rivendicare un diritto venga fatto passare come una lamentela. Così come se dice che è preoccupato del contagio perché ha l'epatite, diventa uno che approfitta per andare a casa, libero e bello, perché tanto c'è il Covid. Tutto sin dall'inizio è stato affrontato così, sin dal suo arrivo in Italia, con il ministro che si faceva i selfie in aeroporto. Continua l'articolo su ildubbio.news. Qual è lo status di Battisti attualmente? Battisti si trova in isolamento in maniera illegittima da un anno perché il ministero lo ha classificato come AS2, cioè alta sorveglianza, in un carcere in cui sapeva non esserci altri detenuti nella stessa situazione, il che significa che, scontati 6 mesi di isolamento stabiliti dal tribunale 41 anni fa, doveva essere messo in condizione di vivere la detenzione come tutti gli altri. Ma hanno fatto in modo di mandarlo in un isolamento di fatto irreversibile che tuttora perdura. Ho scritto al presidente del DAP, al dirigente, al garante, a tutti, segnalando l'illegittima detenzione in isolamento che dura da più di un anno. Nessuno mi ha risposto, esclusa una comunicazione verbale da parte del carcere con la quale è stato spiegato che la declassificazione è stata respinta. Perché, chiede la muscola giornalista, quando ho chiesto di conoscere le motivazioni, dato che l'ultimo delitto di Battisti risale al 1979, in un periodo storico ben preciso, non ho ricevuto risposta. Sono state più di 6.000 le persone condannate per i fatti di quegli anni. Nessuno di loro è stato in alta sorveglianza. Quindi vorrei capire perché farlo 40 anni dopo i fatti. Che alta sorveglianza ci vuole? Scrivetemelo! Ma non è possibile avere risposta. Non credo che uno Stato democratico possa permettersi di non fornire le motivazioni di un provvedimento. E quali sono le conseguenze? Si chiede la giornalista de Il Dubbio. Intanto la vicenda del Fornelletto, risponde l'avvocato di Cesare Battisti, che di per sé potrebbe essere una stupidaggine ma si riverbera sulla sua salute. Ma anche per poter parlare con il figlioletto di 5 anni in Brasile, in collegamento Skype, abbiamo fatto il diavolo in 4. È riuscito a parlarci dopo oltre un anno di detenzione. È giusto che Battisti sconti la pena, ma perché deve farlo in un regime speciale 41 anni dopo il fatto? È questo che non comprendo. E dopo tutto questo, la soluzione che ventilano è di mandarlo a Rossano Calabro, ancora più lontano dalla famiglia, che non ha le risorse per sostenere le spese per le visite, e dal suo difensore. Quindi il soggetto non è condannato ad una forma legittima di detenzione, ma a una tortura, perché è isolato da tutti, senza nemmeno poter cucinare in cella. Ma tale regime speciale è frutto della decisione di un giudice, chiede la giornalista? No, i magistrati di esecuzione, nel rigettare la mia richiesta di concedere i 30 anni di reclusione, così come sottoscritto dall'Italia col Brasile, hanno stabilito che non deve essere sottoposto a regimi speciali, ma a quello ordinario, perché i fatti risalgono al 1979. Il Ministero ha deciso però, a suo insindacabile giudizio, che va tenuto in regime di alta sorveglianza e in alternativa di mandarlo a Rossano insieme ai terroristi islamici. Ha senso questo? Io di mestiere faccio l'avvocato, sono figlio di un magistrato e ho fatto il carabiniere. Devo credere nelle istituzioni, ma vedo un ex vice premier che di fronte ad una richiesta del genere dice: taci e digiuna, assassino vigliacco. Questo è il riferimento al tweet di Salvini sulla richiesta appunto di Battisti di avere un fornelletto per cucinarsi. E vedo che viene intervistato Torreggiani perché venga a dire al pubblico che Battisti è abituato a mangiare le ostriche. Mi trovo ad assistere una persona il cui nome scatena gli istinti più beceri e quello che trovo grave è che lo Stato finisca per essere ostaggio dell'opinione pubblica. Perché questo trattamento ingiusto è frutto dell'incapacità di andare contro la pancia della gente. Non trovo altra spiegazione. Battisti viene presentato come un mostro, come se avesse inventato lui la lotta armata, ma mentre chi lo aveva fatto evadere nel 1981 ha continuato a combattere lo Stato, salvo poi magari pentirsi o dissociarsi, e scontando 2 anni di galera, lui è andato via dall'Italia, senza continuare quella lotta. Qual è la sua colpa? Quella di non essersi costituito? E questa intervista, che poi ovviamente troverete, della quale troverete il link nell'articolo di Press Corner, insomma, continua con l'avvocato che dice una cosa fondamentale, che la violazione dei diritti umani, dei diritti carcerari per quanto riguarda i detenuti speciali come possono essere Battisti oppure Vallanzasca, con la pancia della gente che chiede sostanzialmente una deriva forcaiola, chiede la pena di morte per queste persone, qualora i governi comincino a seguire la pancia delle persone, ad averne paura del giudizio e delle ripercussioni negative in senso elettorale e dunque a soddisfarne i peggiori istinti, ecco che sarà, diciamo, peggio per tutti quanti noi, perché il pendaglio da forca potrà cominciare a essere applicato in tutti i casi, anche nei casi in cui possiamo incappare noi stessi, che invece ci crediamo immuni da qualsiasi provvedimento giudiziario, ma così non è, e quindi avere uno Stato garantista, uno Stato che da questo punto di vista funziona, è un bene per la collettività. Finisce qui questa edizione di Press Corner, notizie a piede libero, ogni settimana da lunedì al venerdì alle ore 9:40. Un saluto da Valentino De Luca e mi raccomando, rimanete sempre in ascolto dei programmi di Radio Città Aperta.